forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il servizio civile è una risorsa del paese. Chi decide di farlo? Da quali motivazioni è spinto? E perché tante organizzazioni fanno affidamento proprio su questi giovani? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci. Lo dico ancora una volta perché ripetere giova. Potete riascoltare questa e le altre puntate del Mondo alla Radio andando sul sito www.vaticannews.va. Poi dovete cliccare sullo spazio dedicato a Radio Vaticana. La novità per quanto riguarda il servizio civile è di questa settimana. Infatti c'è stato il via libera della ministra Dadone all'integrazione di 8.481 posizioni per il bando, appunto per il servizio civile universale, il bando del 14 dicembre dello scorso anno. Adesso per 471 progetti e 102 programmi i giovani e gli enti interessati hanno tempo fino al 10 febbraio per scegliere e fare domanda. L'originaria scadenza del bando era prevista il 26 gennaio e il giorno prima invece è arrivata la proroga. I progetti hanno la durata di 12 mesi con un monte ore annuo di 1.145 per un massimo di 25 ore di servizio ogni settimana. Ecco, il volontario che prenderà servizio riceverà un trattamento economico mensile di 444,30 euro. Ma cerchiamo di capire come nasce e che cos'è il servizio civile in questa scheda di Andrea De Angelis.
Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Si svolge presso una serie di enti convenzionati con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il servizio civile venne introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972 numero 772, inizialmente previsto come alternativa al servizio militare di leva in Italia e riservato esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza. Negli anni a seguire l'importanza sociale rivestita dall'obiettore di coscienza ha fatto sì che si rendesse sempre più importante una nuova disciplina dell'istituto al fine di parificare i due servizi. La legge del 98, abrogando quella del 1972, sancì che i cittadini che prestavano il servizio civile godessero degli stessi diritti di coloro che svolgevano il tradizionale servizio militare. Infine, con la legge 6 marzo 2001 numero 64 venne istituito il servizio civile nazionale, qualificandolo non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio. Ora lo possono fare tutti gli uomini e tutte le donne fino ai 28 anni.
Allora, davvero bene, ma per gli enti che si occupano del servizio civile rimangono però le perplessità rispetto alle tempistiche. Dicono, ribadiamo ancora una volta la richiesta al governo di ascoltare di più il terzo settore nella definizione delle strategie. Noi siamo ogni giorno in prima linea e possiamo dare un contributo decisivo alla costruzione di politiche efficaci anche in materia di servizio civile. Questo appunto lo dicono gli enti che si occupano di questo. Ma quali sono le potenzialità di questo sistema e che cosa fare per migliorarlo? E con noi allora Licio Palazzini, che è presidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile.
Abbiamo sempre detto come CNESC di avere dei bandi molto ampi numericamente, perché in questo modo quando verranno fatte le selezioni da parte degli enti per i giovani ci saranno maggiori margini, perché fra i selezionati ci siano anche giovani con minori opportunità.
Secondo lei è cambiato in qualche modo nel corso degli anni anche la percezione del valore del servizio civile universale, soprattutto in questo momento di pandemia?
Probabilmente fra i giovani è cambiato due volte. Prima della pandemia c'era una aspettativa più, diciamo, di soddisfazione individuale con l'esperienza vissuta dai giovani che hanno fatto servizio civile durante la pandemia. C'è stata una maggior comprensione che si è utili a se stessi se si è utili anche agli altri. Ma l'elemento che vorrei richiamare è una, con una punta di preoccupazione, è una possibile modifica di percezione delle istituzioni che governano il servizio civile sulle finalità dell'istituto, se posso approfondire.
Certo, che cosa intende?
Intendo che mentre la legge e la storia del servizio civile affidano a questo istituto l'educazione alla pace e l'educazione ai valori della Costituzione per i giovani che lo svolgono, facendo delle attività concrete di vario genere a vantaggio delle comunità e ricevendone anche delle competenze questi giovani durante l'anno di servizio civile, con la nuova direzione politica del servizio civile stiamo assistendo ad una continua ed unica riferimento alla occupabilità dei giovani che attraverso il servizio civile sarebbe possibile, che in sé è comunque un valore, ma se diventa questo il mantra con cui motivare i giovani a fare servizio civile, cambia l'identità dell'istituto con diversi problemi.
Cioè lei dice in sostanza non si vede più nel servizio civile solo anche solo un'opportunità di crescita, ma soprattutto come un'opportunità, diciamo, di guadagnare qualcosa in un momento di crisi del paese. In sostanza viene snaturata quella che è l'origine del servizio civile?
Viene snaturata non solo l'origine, ma quello che dice la legge attualmente in vigore, perché la legge attualmente in vigore dice che la finalità dell'istituto è quella che dicevo prima, contribuire in modo civile alla difesa del paese, educazione alla pace, e capire e acquisire i valori fondanti della Costituzione. Se invece si continua a mettere al centro la occupabilità dei giovani, la certificazione delle competenze e si porta il servizio civile nelle politiche attive del lavoro, a mio avviso si va oltre la delega che la ministra attuale ha nelle sue funzioni. Ma io ho un approccio un po' diverso. Tutte le opportunità di impegno che i giovani possono avere a disposizione, è bene che i giovani le conoscano e nei limiti della loro scelta le agiscano. Quindi c'è il reddito di cittadinanza, ma per fortuna stanno riprendendo anche dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo il ventaglio per i giovani si sta finalmente ampliando. A maggior ragione allora in questo contesto bisogna che la proposta di servizio civile abbia una sua identità ed una sua conoscibilità, una sua differenza rispetto alle altre. Se invece la si mescola con o il reddito di cittadinanza o l'occupabilità dei giovani, questo istituto va in difficoltà anche presso i giovani.
Ora noi cerchiamo di capire, di andare nel dettaglio, cerchiamo di capire che cosa fanno le giovani e i giovani del servizio civile. Bianca Miccione sta svolgendo questo periodo presso IPSIA, ovvero l'Istituto di Pace, Innovazione e Sviluppo delle ACLI. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Allora, io lo sto ancora svolgendo. Ho iniziato il servizio civile a fine giugno con altri 3 volontari italiani, quindi siamo in 4 in totale, e siamo in Bosnia Erzegovina, esattamente a Biac, che è al confine con la Croazia.
Ecco, sicuramente vi occuperete voi di dare assistenza ai migranti. Che cosa fate? Come svolgete concretamente il vostro servizio civile?
Esatto, allora IPSIA opera in Bosnia già dal 97, quindi da dopo la guerra opera in Bosnia per la ricostruzione postbellica, e negli ultimi anni, esattamente dal 2018, quando i migranti hanno iniziato a transitare in modo cospicuo sulla rotta balcanica, IPSIA si è spostata sulla questione migranti, perché già operava in altri ambiti con i migranti, ad esempio in Serbia, e quindi anche in Bosnia ha deciso di intervenire in questo ambito. Noi adesso in questo momento lavoriamo in un campo per uomini single, questo campo di single men che è diventato tristemente famoso a dicembre del 2020 con l'incendio, si chiama Lipa ed è appunto un campo che per tutto il 2021 praticamente è stato un campo di tende a 30 chilometri dalla città, quindi in un posto abbandonato in cui mancavano completamente i servizi, e Ipsia si è data da fare per costruire un refettorio, costruire una moschea, costruire delle tense strutture che servissero a diminuire un po' questa questione emergenziale. Da lì poi abbiamo anche iniziato a fare interventi psicosociali, vuol dire che noi cerchiamo di diminuire un po' lo stress a cui queste persone sono sottoposte, che alla fine è immenso, si trovano lì isolate dalla città, in delle strutture, appunto, erano tende, fatiscenti, fino a novembre del 2021 hanno vissuto in tende, senza docce al chiuso, senza praticamente potersi lavare, in situazioni veramente terribili. Da lì abbiamo iniziato questo social caffè, che vuol dire che andiamo la mattina al campo, questo è quello che facciamo, e ci mettiamo a distribuire tè e caffè mentre chiacchieriamo con quelli che noi chiamiamo i ragazzi. Sono questi migranti, spesso molto più giovani di noi, possono avere 18-19 anni, ce ne sono alcuni anche più grandi, però la maggior parte sono proprio ragazzini. E poi facciamo attività, per cui facciamo attività artistiche, disegniamo, facciamo laboratori di fotografia, di falegnameria, sempre con appunto un po' la scusa di distribuire il tè, un po' la scusa per metterci a fianco loro, parlare, sentire come stanno. In più facciamo lezioni in italiano ed inglese, noi volontari, perché molti sono interessati, e molti pakistani ma anche afghani sono interessati a venire a richiedere asilo in Italia, e quindi facciamo lezioni.
Tanti giovani che decidono di aderire al servizio civile lo fanno nelle cooperative, soprattutto in quelle sociali, dunque che assistono anziani e persone con varie disabilità. Per Confcooperative e Federsolidarietà, alla crescita delle competenze così si aggiunge anche una certa percentuale di giovani, che riguarda almeno il 40% dei ragazzi, che hanno anche più chance occupazionali grazie proprio al servizio civile. Sentiamo il presidente Stefano Granata.
Le aspettative sono molto alte, anche perché Federsolidarietà in questi anni ha costruito una base anche di affiliazione di tanti giovani che grazie alle nostre cooperative hanno potuto fare l'esperienza del servizio civile. Per noi rimane uno degli ambiti di maggiore investimento di apertura alle nuove generazioni, e siamo tra gli enti che più hanno registrato adesione da parte dei giovani. È chiaro che guardiamo con favore anche al futuro, al prossimo bando, sul quale già le nostre cooperative nei territori stanno già lavorando, perché l'aspettativa qual è? Prima di tutto di dare un'opportunità ai giovani di entrare con senso civico nella vita delle comunità, di poter restituire qualcosa alle comunità, ma nello stesso tempo di acquisire competenze che poi possono spendere nel loro futuro anche professionale negli anni a venire.
Granata, però l'impressione è che a volte questi ragazzi, queste persone vadano a sostituire dei posti che in realtà dovrebbero essere garantiti dallo Stato, in sostanza vadano a fare dei servizi che dovrebbero essere erogati da comuni, enti locali, dallo Stato più in generale.
Ah, intanto il fatto che questi giovani accedano al servizio civile presso enti come il nostro, quindi non solo noi, ma sicuramente noi da questo punto di vista garantiamo all'interno delle nostre cooperative un elemento fondamentale. Il ragazzo, il giovane che entra in servizio civile non può essere sostitutivo di una persona che fa attività lavorativa o di una prestazione qualificata. Sono attività di implementazione, di accompagnamento, di affiancamento a chi è pagato per fare questo lavoro e ha la professionalità adeguata per poterlo fare. È una sorta proprio di stage continuativo nel quale i giovani hanno la possibilità di assistere, di dare una mano, di conoscere anche determinate situazioni e anche di discernere rispetto a quale può essere una professione futura. In particolare in questo bando, siccome intelligentemente è stato sviluppato e dato un incremento a risorse a tutto il tema digitale. Sappiamo che sulla digitalizzazione anche nel welfare è fondamentale, c'è un analfabetismo digitale enorme in questo paese, e l'ingresso di queste figure di giovani che sono obiettivamente portati e conoscono il linguaggio digitale è di aiuto sia per le organizzazioni nelle quali vanno a prestare il servizio civile, nel senso che è proprio un innesto dentro l'organizzazione, ma pensate a quelle migliaia di persone che vengono assistite che invece avrebbero bisogno di un'alfabetizzazione digitale, ma per una vita, come dire, pensate anche a tutto il tema dallo speed, alla televisione, all'accesso ai vari servizi che oggi avviene tutto online, e quanti, ad esempio, migliaia e migliaia di anziani non sono in grado di utilizzare gli strumenti. Il fatto di poter utilizzare questi giovani che accompagnano ad esempio gli anziani sarebbe una campagna di alfabetizzazione digitale che non avrebbe pari e che lo Stato consumerebbe chissà quante risorse per non arrivare allo stesso risultato.
Granata, però così lei ammette che comunque è un servizio in qualche modo indispensabile?
Sicuramente sì, sia in entrata, nel senso che diamo spazio ai giovani di entrare nella vita civile, un luogo privilegiato dove entrare nella vita civile di questo paese, dall'altra anche, devo dire, anche come exit, nel senso che le nuove generazioni come sempre hanno sempre qualcosa da regalare in più alla vita delle comunità e delle persone.
Ora torniamo da Bianca Miccione per capire lei che cosa dà alle persone che assiste, ma anche e soprattutto che cosa riceve.
Allora, io sono sempre stata interessata al tema dei migranti. Quando ero più piccola, dopo la triennale, mi sono presa 6 mesi e sono andata in Grecia in un campo profughi a dare una mano con attività molto simili. Alla fine la questione migratoria in Italia ci tocca abbastanza da vicino, se ne è sempre sentito parlare e io ho sempre pensato di voler lavorare in questo ambito, che fosse giusto dare una mano per quanto potessi, quindi ho iniziato come volontaria dopo la triennale e poi ho continuato a dare una mano a livello locale dove vivevo. E poi, quando ho visto il progetto di servizio civile che si occupava di migranti in modo così diretto, ho pensato che fosse esattamente quello che volevo fare.
Sicuramente tu stai dando molto, ma in cambio che cosa ricevi?
C'è tanto, sono persone con cui comunque instauriamo dei rapporti, vedendoli tutti i giorni, vedendo anche tutta la sofferenza a cui loro sono sottoposti, ci sentiamo abbastanza legati a loro, cioè potremmo dire che si instaurano anche quasi i rapporti di amicizia, cioè restano beneficiari ai nostri progetti, però li vediamo come esseri umani. Ecco, quello che vogliamo fare noi è ridare un'identità a queste persone che per tutti sono numeri. Sono i migranti che transitano, li sentiamo al telegiornale, li leggiamo sui giornali, loro sono numeri. E per noi non lo sono. Per noi sono Abdul, sono Faisal, sono Salman Ali, sono persone con un nome, con una storia, con una personalità. E ci dà tanto lavorare con loro, è proprio soddisfacente vedere, non lo so, quando si sentono meglio, quando riescono a parlare con noi, quando è una cosa che ti riempie molto, cioè io prendo molto da loro, quando adesso non sono al campo da un po' perché sono tornata in Italia per una serie di questioni Covid, sono rimasta bloccata in Italia più del previsto e mi manca stare al campo, proprio voglia di tornare, di stare con loro, di chiacchierare, di ricominciare la mia normalità andando al campo tutti i giorni.
È possibile impegnarsi anche nell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ecco, l'associazione offre complessivamente 993 posti in 7 progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale. Sentiamo la vicepresidente Linda Legname.
Beh, diciamo che l'Unione Italiana Ciechi, rispetto al servizio civile, proprio per dare ai ragazzi la possibilità di scegliere anche se anche secondo le proprie competenze, le proprie abilità, ha sviluppato 7 programmi che vanno dai programmi, diciamo, che aiutano ad eliminare le disuguaglianze o comunque ad attutire, perché eliminare mi pare una parolona troppo grande, al sostegno, al supporto quotidiano alle persone non vedenti e ipovedenti, proprio nella gestione della vita quotidiana, dalla spesa al medico, al supermercato, a tutto quello che è la vita quotidiana, all'istruzione. Molti ragazzi per esempio verranno coinvolti nei cambi estivi che facciamo ogni estate, dove coinvolgiamo circa 600 bambini con disabilità visiva. All'informatica, alle tecnologie, immaginate quante persone anziane ci sono che hanno veramente bisogno di affacciarsi e di approcciarsi alle nuove tecnologie. Spessissimo ci capita di vedere i ragazzi giovanissimi, pieni di energia, smart, io li chiamo, con magari signori non vedenti o signore non vedente, magari di 70 anni, 75 anni, che si approcciano al cellulare o comunque quando mettiamo caso facciamo quelle riunioni anche per passare un poco di tempo via Zoom. Noi abbiamo fatto per esempio l'anno scorso un progetto aiutati dai ragazzi del servizio civile, abbiamo donato ai nostri anziani i dispositivi Alexa.
Mi scusi, però una cosa vorrei capire: quale rapporto si instaura con queste persone e ci potrebbero essere delle difficoltà di approccio?
Assolutamente sì, perché comunque sono rapporti umani, sono relazioni umane. Noi ad oggi non abbiamo avuto mai problemi, perché tra i ragazzi e le persone non vedenti, io sono una fruitrice del servizio civile, ad una ragazza le ho battezzato la bambina, sono madrina di quella bambina, e quindi si creano sempre dei rapporti, delle relazioni profonde, molto belle. Poi tante cose dipendono anche dal carattere delle persone e come succede nella vita e nel lavoro. Può succedere che magari si va d'accordo più con un socio rispetto che con un altro socio, però lui ci diciamo che diventa davvero per i ragazzi una grande famiglia. Alcuni di loro sono rimasti in UIC perché magari in quel momento è servito una persona, quindi è stata assunta e ha continuato il lavoro con noi. Altri ragazzi hanno poi si sono formati in un anno di servizio civile e hanno scelto i propri studi orientandoli sul sociale. Quindi diciamo il servizio civile non è solo amicizia, condivisione, ma diventa anche orientamento formativo e anche di lavoro, quindi si crea davvero una bella atmosfera.
Voi avete notato che le domande per il servizio civile presso la vostra organizzazione vengono un po' da tutta Italia oppure vi sono alcune regioni privilegiate, diciamo così?
Allora, per quanto ci riguarda, noi abbiamo più richieste nelle regioni del centro e del sud e meno rispetto a quelle del nord. Cioè riusciamo a coprire posti, ma si fa con maggiore fatica al nord. Questo è dovuto perché ovviamente al nord ci sono più possibilità occupazionali e i ragazzi quindi giustamente preferiscono magari fare altro, o comunque molti si lamentano della paga. Il servizio civile, il dipartimento, il governo stanzia 444 euro al mese per 25 ore settimanali. Al nord, dove ci sono più opportunità, magari i ragazzi con meno ore riescono a guadagnare quella cifra. Al sud invece si fa più fatica a trovare un posto di lavoro e quindi praticamente si ha più voglia di affrontare l'esperienza.
Bene, finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio che noi abbiamo dedicato al servizio civile. Davvero una grande opportunità di crescita e di conoscenza del mondo per tante ragazze e tanti ragazzi. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi, ovvero dei programmi di Radio Vaticana. Buon pomeriggio a tutti.